Cominciamo con una Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina del Foyer, prega per noi. Marta e Padre Finè, vegliate su di noi. Ecco, penso che dopo aver visitato la camera di Marta, dopo aver pregato un po' lì da lei, dopo aver visto un po' dove lei ha vissuto, in pratica ha passato qui tutta la sua vita, è uscita da quella camera e da questa casa solo per i suoi funerali. In pratica non ha mai visto un foyer. Ecco, lei nasce in Francia il 13 marzo del 1902, in questa fattoria in cui ci troviamo adesso, era la fattoria dei genitori, questo luogo, Châteauneuf, piccolo paese, allora forse erano 500-600 abitanti, la regione. Avete visto, siamo entrati in automobile, c'era scritto Ladrone de Colline, Ladrone dove sono le colline, infatti assomiglia un po' alla Brianza, se qualcuno ha visto la Brianza, assomigliano un po' alle colline brianzole. E Marthe è la sesta di sei figli di questa famiglia, l'ultima. E il 5 aprile del 1902 viene battezzata nella chiesa di Saint-Bonnet, magari la visiteremo questi giorni, perché questa chiesa è diventata un po' il ricordo del battesimo. La parrocchia di Saint-Bonnet non esiste più, tutto è stato accorpato con Châteauneuf, e la chiesa però era decadente, stava crollando. Io l'avevo visitata due o tre volte, ma poi a un certo punto era proibito entrare perché c'erano dei buchi nel tetto. E siccome voi sapete che in Francia le chiese appartengono tutte allo Stato, e lo Stato, l'alternativa era lasciarla crollare o venderla, l'ha messa in vendita e il foyer l'ha comprata, l'ha restaurata, è diventata una specie, non è più chiesa, è ancora consacrata così, ma è diventata un po' un luogo di ricordo del battesimo. E allora Saint-Bonnet era la sua parrocchia, perché se si scende dal bosco da questa parte è più vicino arrivare a Saint-Bonnet che neanche a Châteauneuf, erano due paesi, adesso sono uniti. I suoi genitori si chiamavano Joseph e Célestine. Lei diceva: sono gli esseri, i due esseri più cari che io ho qua giù. Abbiamo già visto dal filmato che erano agricoltori modesti, generosi. La fattoria della famiglia, che si trova qui, è su un piccolo altopiano, viene chiamata La Plaine, perché è una piccola pianura, a 2 chilometri dal paese, e costituisce con altre due fattorie, che avete sentito che lo diceva Peyrus, la frazione di Moil o del Moai. La vita è difficile, lontano dal paese, dalle sue comodità. Tra i vicini ci si aiutava a vicenda, spesso diceva Marta che ci si invitava volentieri a passare le serate insieme. Ecco, in questo ambiente rurale, rozzo ma espansivo, Marta è cresciuta, quindi un ambiente molto semplice, molto normale. Quando Marthe nasce, la pratica religiosa nella famiglia della regione era molto ridotta. Châteauneuf c'era addirittura un gruppo anticristiano molto attivo, c'era anche un gruppo massonico, per dire che non era proprio il luogo ideale dove poteva nascere un santo. Niente più lontano da un luogo santo di questo luogo. E la vita di Marta, la famiglia di Marta è una famiglia cristiana, di fatto hanno battezzato tutti i figli, vi ho fatto vedere che sulla porta della casa di Mart c'è una croce, questa croce è stata scolpita da suo padre, che aveva fissato alla porta d'entrata della fattoria. Lui stesso diceva: da quando ho messo questa croce, la croce è entrata in casa mia. Lui l'ha messa sulla porta perché non entrasse, ma da quando ho messo questa croce, la croce è entrata in casa mia. E la pratica religiosa, però, essendo campagna, è legata ed è condizionata dai lavori dei campi e poi dalla lontananza della parrocchia. Si va a messa la domenica solo se il lavoro dei campi lo permette. Vi leggo alcuni appunti, poche righe scritte da Don Oric. Don Oric era parroco di Châteauneuf, dopo la Beaufort, credo. C'era addirittura un gruppo anticristiano molto attivo. Nel 1961, appunto, Don Oric, parroco di Châteauneuf, parla con Marta, ormai il padre la Beaufort era morto, parla con Marta delle lezioni di catechismo. E Marta evoca un ricordo della sua infanzia. Sentite questo ricordo: a quel tempo mai avremmo osato ridicolizzare ciò che il signor parroco ci insegnava. Non avevamo paura di dire che andavamo al catechismo. Un giorno andavo al catechismo, avevo sotto il braccio un'edizione della copertina marrone. Un uomo di Châteauneuf mi disse: dove vai? Con fierezza gli risposi: al catechismo. E lui, additando il mio libro di catechismo: è questo? Fammelo vedere. Gli consegnai il mio catechismo, lo prese e lo strappò in due. Non si può immaginare il dolore e la sofferenza che provai, e a casa mi hanno fatto una ramanzina. Non potevo dire chi era quest'uomo. Mart conclude affermando che ha conservato a lungo questo libro strappato come una reliquia, prima che venisse bruciato. Per dire che Mart ricordava questi fenomeni di anticristianesimo, di odio alla religione. Mart va alla scuola comunale di Châteauneuf, in fondo al paese, fa la sua strada a piedi, dice lei, avevo sempre il rosario d'Amma Poche nella mia tasca e per la strada lo recitavo. Quindi comincia, vedete, una devozione a Maria. Quando trovavo qualche giovane, qualche persona che ritornava alla fede dopo anni, normalmente domandavo: che posto ha la Madonna nella tua vita? E guardate che spesso ho trovato gente che mi dice: ma non credo, non ricordo. Poi qualcuno dice: ah, mi ricordo un giovane che mi ha detto: io ho fatto il chierichetto per 2 anni in un santuario mariano del mio paese, ma non lo ricordavo più. Ah beh, tu l'hai dimenticato, ma la Madonna no, ti ha ricondotto a Gesù. Perché il compito di Maria è quello di ricondurre a Gesù, non porta mai a sé. E allora per evitare di fare il percorso due volte, perché allora la scuola si faceva il mattino e il pomeriggio, andavo a pranzare da una famiglia amica, di cui una figlia, che si chiamava Marcel, è la sua compagna di classe. Marta ama molto il suo villaggio, le sue amiche, conosce i nomi delle varie famiglie, conosce la loro casa. Abbiamo sentito che temperamento gioioso. Padre Peirus, quello che ha parlato per tutto il tempo durante il filmato, dice che Marta è la gioia. Marta è, per esprimere in una parola, è la gioia. Era un uomo, una donna che traboccava di gioia. Aveva un temperamento gioioso, sbarazzino, le piaceva ballare, cantare. La sua maestra la considera una bambina vivace e intelligente, però la salute è fragile, frequenti bronchiti che sono conseguenza di una epidemia di febbre tifoidi causata nel 1903, ricordate, lei è nata nel 1902, quindi nel 1903 c'è questa epidemia, dal pozzo che c'era accanto alla casa. Qui tra le due case c'era un pozzo e il pozzo conteneva acqua piovana, l'acqua piovana si decanta. Fino a qualche anno fa si pensava che avessero messo, oppure era piovuto molto e quindi probabilmente del letame che non era molto lontano, sono state delle infiltrazioni nel pozzo, e poi si è scoperto che la verità era un'altra: c'erano state delle controversie sui confini dei campi, e qualcuno volutamente aveva versato dei liquami nel pozzo, e quindi in pratica tutta la famiglia si ammalò. E ci sarà quindi questa epidemia, la sua sorella prima di lei, sua sorella Clémence, muore, e poi la nonna anche morirà. A scuola, siccome la maestra sapeva che Marta aveva una salute cagionevole, prepara ogni giorno alle 10 una tazza di latte per Marta. Allora si poteva, c'era la scuola, c'era la piccola stufa. La scuola naturalmente è una pluriclasse, non dobbiamo pensare che c'erano diverse classi, l'ho detto la maestra perché c'era solo una maestra per tutta la scuola. Padre Finet diceva così: il suo temperamento è gioioso, vivace, un po' sbarazzino. In un giorno di fiera a Châteauneuf, Marta si diverte con le sue compagne ad attaccare una coda di coniglio alla schiena di un uomo. E lei, Marta, diceva: volevamo mettergli un foglio con scritto qualcosa, ma non avevamo una matita per scrivere. Al suo posto gli abbiamo attaccato una coda di coniglio, un po' come noi facciamo il pesce d'aprile, no? Quindi poi si sono divertiti durante questa fiera a stuzzicarlo, e lui andava in giro con questa coda di coniglio attaccata dietro. Marta segue il catechismo prima a Saint-Bonnet, la sua parrocchia, e poi più tardi a Châteauneuf, per evitare il percorso più lungo. Saint-Bonnet è la sua parrocchia, ma il percorso di Châteauneuf era più breve, e quindi Marthe comincia a fare il catechismo lì a Châteauneuf. Alcuni testimoni si ricordano che faceva fatica a ripetere gli insegnamenti. Aveva una memoria eccellente, Marta, guardate che ricordava a distanza di anni, 20-30 anni, qualcuno che l'aveva incontrata, andava a trovarla e lui dice: si ricorda di me? E lei: sì, si ricorda di quello che le ho detto quel giorno. Però lui rimaneva sconcertato perché Marta ricordava tutte queste cose. Per esempio ci fu un grande professore, che è professore di filosofia e di morale, che dopo anni di desiderio è andato a trovarla, e allora tutto dice: mamma mia, adesso trovo una mistica, chissà cosa dirò, chissà cosa le racconterò. Il professor Clément, e andò da lei, cioè lui lo scrive nel libro Pour entrer chez Marthe, per entrare da Marta, c'è questo libro interessante in francese, Pour entrer chez Marthe, e dice: allora lui è entrato, dice, una mistica, chissà. Appena è entrato, lei comincia, lui dice: chi è? Come sempre, no? Domanda chi è, e poi a un certo punto dice: professore, avete visto venendo le mie capre? Hanno mangiato un'erba che gli fa male, hanno dei problemi al fegato. E poi dice: oh, anche il nostro padre Finet ha dei problemi al fegato, soffre di coliche epatiche, eccetera. Lui dice: una mistica che mi parla di tutte queste cose qui, è rimasto un po' sconcertato. E poi dice, infatti 20 anni dopo si incontrano ancora, lei gli ricorda l'anniversario, perché lui poi ogni anno andava a trovarla, Marta non le parla più. Un anno che dopo 20 anni lui dice: Marta, si ricorda che oggi è l'anniversario del nostro primo incontro? Sì. Si ricorda che vi ho parlato delle mie capre? E lui dice: ma veramente, Marta, non ho mai capito perché. E le dice: oh, dovevate vedervi, mi sembravate una statua di gesso di una nicchia, ho voluto tirarvi fuori. Cioè Marta che ti vuol mettere coi piedi in terra, no? Le capre, i conigli, quindi queste cose semplici, giù, quindi al tipo che ti metteva coi piedi in terra, no? Era quindi niente più lontano dall'idea di mistici che noi ci facciamo, no? Un'idea straordinaria, luci, che so, cose rutilanti, niente, assolutamente nulla. E diceva aveva una memoria eccellente, qui sono partito dalla memoria, eppure dicevano che faceva fatica a ritenere, a ripetere gli insegnamenti malgrado questa memoria. E Marta diceva più tardi, diceva: non c'è amore in questo catechismo. Cioè non riusciva a tenere in mente le cose che diceva. Era il catechismo delle risposte, domande e risposte. Dice: il mio padre muore sul catechismo. Questo catechismo non c'è amore. Marta riceve il sacramento della cresima il 3 maggio del 1911, quindi a 9 anni, nella chiesa di Châteauneuf, e il 15 agosto del 12 riceve la prima comunione. Notate bene che la cresima si faceva sempre prima, perché la cresima è il complemento del battesimo, e quindi prima, infatti si chiama confermazione, conferma le promesse del battesimo e ti prepara una vita di persona adulta, in modo tale che poi puoi fare la comunione. Non è ancora arrivato San Pio X che stabilirà la comunione dei bambini a 7 anni, all'età della ragione, per cui lei fa la sua cresima, che ormai ha 10 anni, nel 12, fa la sua, il 15 maggio, 15 agosto, scusate. Lei dice così, parlando con Jean Guiton: io credo che la mia prima comunione privata sia stata una presa di possesso da parte di nostro Signore. Credo che si sia impadronito di me già in quel momento. La mia comunione privata è stata un'esperienza molto dolce. Poi c'è la prima comunione solenne, la farà 2 anni dopo, quasi 2 anni dopo, 21 maggio 1914. All'epoca questa cerimonia veniva chiamata appunto la communion solennelle. Prima era comunione privata, in modo tale che ti avvii pian piano, perché poi non si faceva mica la comunione tutti i giorni. La comunione si faceva quando il confessore ti diceva che potevi farla, quindi ci volevano i tempi. La vita spirituale di Marta si sviluppa quindi in questo ambiente parrocchiale, ma lei stessa ha già una relazione molto personale con Dio. Vedete come Dio parte dal nulla, il piccolo seme che cresce da solo. Sembra che, ricordate il capitolo 4 di Marco, no? Io credo che questo sia un po' l'emblema della vita di Marta, come di ogni vita cristiana, secondo i criteri che Gesù presenta, no? Che tu dorma o che tu vegli, pian piano il Signore ti porta. Spesso ti porta a cose che tu non pensavi neanche di fare. Non è sempre chiaro il passo che devi fare. Il Signore ti chiede di fare un passo sulla fiducia. Tu credi di vedere una cosa, poi lui te ne fa intravedere un'altra. Ma come, Signore, io ho lasciato questa cosa e dopo tu me la fai ritrovare, no? È strano come il Signore non ci fa perdere nulla, non ci fa mai buttare via i nostri talenti. Se li abbiamo, ci dice magari di sospenderli per un po' e poi ce li fa tirar fuori. E si sviluppa in questo ambiente parrocchiale, ma ha già una relazione molto profonda con Dio. Sentite cosa scrive nel suo diario: quei desideri di pregare che alle volte avevo erano certamente suscitati da Lui. Io credo che avvertivo il buon Dio, je sentais le bon Dieu, avvertivo il buon Dio, era più di una preghiera. D'altronde io lo trovavo dappertutto, nella natura, che mi aiutava molto a vederlo attraverso di essa fin da piccola, lo trovavo nel prossimo, e notate bene, guardate la fede, e lo trovavo in particolare nei sacerdoti. Marta ha sempre avuto questa attenzione particolare ai sacerdoti. A partire dal 1915, terminati gli studi primari, elementari, diceva anche il Peyrus, non ha potuto ottenere la licenza elementare perché era malata il giorno dell'esame. E Marta rimane nella fattoria, quindi ha finito il suo percorso, suo padre dice: i tuoi studi li hai fatti, allora non è che si faceva ripetere l'anno, ha fatto l'esame, esame sì, esame no, a noi non è che interessa molto. Gli studi l'hai fatti, hai finito, ma guarda che anche mia madre che non è nata nel 1902 ma nel 1917, quindi 15 anni dopo, poteva essere quasi contemporanea di Marta, lei stessa era malata il giorno degli esami, anche lei, anche mia madre figlia di contadini, anche loro avevano qualche ettaro di terra, aveva qualche mucca, e mio nonno ha detto: adesso abbiamo bisogno di braccia, tu hai fatto la tua scuola, che importa se non hai conseguito la licenza perché eri malata, però qui abbiamo bisogno, quindi basta, è finita lì. Quindi nessuno si è preoccupato di avere un titolo di studio, cioè di fatto serviva solo chi andava avanti, ma chi erano le persone che andavano avanti? Quasi nessuno. Già io mi ricordo quando io ho finito nel 56-57 la mia scuola, sì, nel 57, no, per un momento, 56, dunque, 52 e 5, 57, quando ho finito la mia scuola, sì, è vero, nel 57, dei miei compagni che ha continuato ad andare non nelle superiori, ma le cosiddette medie, che allora erano l'avviamento al lavoro, l'avviamento commerciale, medie, io solo l'ho fatta, nessun altro. E poi gli altri erano tutti avviamento, ed eravamo in classe in quinta forse una quarantina, ma forse 5-6 persone, non di più, hanno continuato facendo le medie. È normale, eravamo in una famiglia, in un paese rurale, tante cascine, e la gente lavorava la terra, lavorava nella cascina, era normale così. Così vedete, anche Marta rimase nella fattoria, condivide la vita, il lavoro, aiuta la mamma, siccome lei è molto gracile, aiuta la mamma a prendersi cura della casa, a renderla accogliente, scende al paese per fare la spesa, custodisce gli animali, quindi le sue caprette, i suoi conigli, e va a aiutare anche la sorella maggiore, Celina, il cui marito è stato chiamato alle armi, c'è la guerra, e quindi siamo nel 1915, quindi a partire dal 15 lei si ritrova ad aiutare questa sua sorella, e è una vita semplicissima, e l'unico scambio che c'era era lo scambio con i vicini. Vediamo suo padre, tanto per capire un po' l'ambiente, magari sarò un po' analitico se volete, perché questo ritiro sarà solo su Marte, e quindi partiremo da lì, è un po' la lezione divina sulla vita dei santi, e per vedere come le vite dei santi rispecchiano il Vangelo. Di solito partiamo dal Vangelo per arrivare a vedere come noi possiamo diventare i santi, ma possiamo fare anche il percorso inverso. Facciamo una lezione sulla vita dei santi per capire qual è il fondamento della loro virtù, da dove deriva, che cosa hanno vissuto. Suo padre Joseph, secondo le testimonianze, era alto, magro, gioviale. Sua madre Celestina invece era piccolina, discreta, molto amabile. Celina, la primogenita, nata nel 89, ha lasciato la fattoria dopo il suo matrimonio con Claude Serve nel 1908. Marthe, che allora aveva 6 anni, era molto attaccata a questa sorella, che era la primogenita, ha sofferto molto perché considerava la sua sorella perduta per sempre. E capirà però presto che sua sorella è felice, e poi Marthe si riprenderà, vede che è contenta, e quindi è contenta anche lei. Marcel, che è la figlia primogenita di Celina, di Céline, veniva spesso dai nonni, qui alla Plaine, qui in questa fattoria. E quando questo avveniva, la piccola Marthe era contentissima, potete immaginare, Marthe aveva 6 anni, la sua cugina, sua nipotina nascerà magari un anno o due dopo, quindi erano quasi coetanee, insomma, no? Avevano 7 anni di differenza. Marcel diceva di Marthe bambina, era bella, era bruna, scura di capelli. Più tardi, dopo aver terminato la scuola, Marthe andò in un paese vicino, dove sua sorella abitava, a occuparsi di suo cugino Robert, che era figlio di Celina. Gabrielle, seconda l'altra sorella, nata nel 1892, quindi 3 anni dopo Celina, faceva la sarta, e di tanto in tanto la piccola Marthe faceva di casa in casa le consegne dei lavori di sua sorella. Io mi ricordo che anch'io, che mia sorella era sarta, avevo forse 12-13 anni prima di andare in seminario, eccetera, mia sorella diceva: vai a consegnare questo vestito, vai a consegnare questa gonna che ho allungato, vai a... Allora andavi, bussavi la porta, consegnavi il pacco tutto sigillato, no? Quindi andava. E però lei dice: andavo, ma avevo paura dei cani. Quindi era un po' terrorizzata, temendo. Marthe si è anche occupata di Raymond, che era il primogenito di Gabrielle, questa sua seconda sorella, che era nato nel 1914 e sarà per lui, per Raymond, come una sorella maggiore. Terza sorella si chiamava Alice, era nata nel 1994, quindi 2 anni dopo ancora. E Alice fu madrina di battesimo di Marthe, potete immaginare, è nata nel 94, Marthe nasce nel 1902, ha fatto la madrina a 6 anni, allora era una cosa ammessa, adesso non sarebbe più ammesso che una madrina abbia appena 6 anni. 6 anni si diceva all'età della ragione, dunque può farlo. Io ho fatto la cresima a 6 anni, l'età della ragione, prima ancora di andare a scuola, perché ho fatto la cresima in settembre, ho cominciato ad andare a scuola in ottobre, allora si andava a scuola il 1 ottobre. E si è sposata soltanto, si è sposata tardi, Alice, si è sposata solo nel 1924, quindi aveva già 30 anni, e con Fabien Bros. È curioso perché l'ultima che si è sposata tardi, questa sorella, ed è l'ultima che ha lasciato la casa, ed è quella che ha vissuto più a lungo qui, alla Plaine, perché è andata via a 30 anni da qui. E Marthe scendeva con lei a scuola, a Saint-Bonnet, per il catechismo. E una delle sue figlie, figlie di Alice, Marthe Bros, fu una delle prime 7 alunne della scuola al momento dell'apertura. Quando si è trattato di aprire la scuola nel 1934, per aprire una scuola privata, allora in Francia ci volevano almeno 7 alunne. Raccogliendo tutte le disponibilità che c'erano in tutti i paesi vicini, perché aveva fatto correre voce la Beaufort per fare questa scuola, hanno raccolto soltanto 6 alunne, perché la prima scuola deve essere una scuola femminile, e non riuscirono a trovarne un'altra. Allora Marta ha avuto un'idea, dice: c'è la mia nipotina che ha appena 3 anni, 2 anni e mezzo, prendiamo anche lei, quindi una pluriclasse che partiva dall'asilo. Quindi Marthe Bros è stata una delle prime alunne della prima classe, e oggi è ancora è membro della comunità del Foyer de Châteauneuf. Ormai Marthe Bros, io la ricordo, è qui a Châteauneuf, molto anziana, ecco, l'hai vista anche sì, tu, sì. Henri, il fratello, che è nato nel 98, quindi 4 anni dopo Alice, è rimasto in famiglia, è rimasto celibe, preso dal lavoro della fattoria, è stato in guerra, la guerra l'ha segnato molto, era un tipo molto timido, temevano di averlo perduto per sempre. Marta ha pregato molto perché ritornasse dalla guerra. Sapete che la prima guerra mondiale è stata terribile, è stata la falcidia di tutti i ragazzi di una certa leva, tutti quelli dei diciottenni sono, in Italia c'è stata la morte. Una guerra che è stata una vera catastrofe, l'inutile strage di cui parlava San Pio X. Ora, Henri, dopo la morte dei genitori, chiederà a Marthe il parere per tutte le decisioni importanti da prendere, perché aveva molta fiducia in lei. Henri è morto tragicamente nel 1951. Proprio avete visto la camera di Marthe, sopra c'è un'altra camera, c'è la camera di Henri, si è ucciso lì, la camera sopra Marthe. Per Marthe sarà un dolore molto grande. Clémence, nata nel 98, quindi alla fine del 98, Henri era nato all'inizio del 98, quindi appena un anno prima, un anno dopo Henri, neanche un anno, muore nel 1903, colpita a 5 anni, colpita dalle febbri tifoide. Marthe è sempre rimasta molto vicino ai suoi parenti. Uno dice: ma che relazione aveva Marthe con la sua famiglia? Le piaceva accoglierli frequentemente a casa sua, alla Plaine. Il martedì, quando Marthe era già sola, non aveva più nessuno, era solitamente riservata ai suoi parenti. Non riceveva nessuno il martedì mattina, ma solo i suoi parenti che venivano qui, facevano un po' di festa, e provava una grande gioia nel sentire giocare i suoi nipoti, i pronipoti, lasciava la porta aperta della sua camera per sentirli giocare in cucina, per sentire che schiamazzavano, una grande gioia. E seguiva attentamente anche tutti gli altri avvenimenti familiari. I suoi nipoti venivano frequentemente e volentieri a chiederle consigli. Era la zia Marthe, la petite Marthe. Alla famiglia di Marthe non sono state risparmiate le prove, già ve ne ho detta quella dei febbri tifoidi, ma poi c'è un'altra prova, una prova più grave che Marthe ha portato dentro, è la nascita di Marthe. Correva voce, quindi in paese si sapeva, una cosa nota, ma sapete com'è, tutti parlavano ma mai con gli altri, si sapeva, correva voce nel vicinato che il padre di Marthe non era il signor Robin, non era Joseph, ma un operaio agricolo della zona che era venuto qui per aiutare durante la stagione del grano. E sapete, il padre di Joseph era un uomo gioviale, eccetera, ma sapete, un contadino rude, magari un buon lavoratore, ma poca comunicativa, poco affetto. Probabilmente sua moglie Celestine sentiva un po' questo vuoto affettivo e si è lasciata un po' irretire da questo che l'ha corteggiata, e frutto di questo amore stagionale, diciamolo, forse un incontro episodico, fu Marthe. Quindi Marthe, capite che è davvero un segno, nel nostro mondo, dove uno dice, ma allora come si fa? Guarda che per diventare santi non è neanche necessario avere una famiglia regolare, cioè il Signore sceglie proprio gli ultimi, Marthe è una degli ultimi, e quindi anche in questo senso credo che sia veramente un segno profetico, se il Papa...
È vera questa cosa?
Sì, certo, questa è una delle cose che... Quindi, però il signor Robin, che lo sapeva, perché la volta ci potete immaginare se non era arrivata alle sue orecchie, ha riconosciuto Marthe come sua figlia, però la famiglia, che sapeva tutto, ne soffriva molto, tutti soffrivano in famiglia di questa storia. Marthe stessa ha portato e ha accettato questa sofferenza, e la sapeva anche lei. Voi sapete che poi le male lingue arrivano a dirtelo comunque le cose, normalmente bisogna stare attenti a due persone, a due tipi di persone, diceva, mi pare che fosse, chi era quella, dandy inglese, quello che ha scritto Principe Felice, come si chiama, Oscar Wilde, diceva, dobbiamo stare attenti a due tipi di persone, i grandi amici che ci vengono a rivelare ciò che gli altri ci hanno detto alle spalle, quindi ti soffrono perché uno è... E i grandi nemici, perché sono la stessa cosa, cioè gli uni te lo dicono in faccia, gli altri te lo dicono alle spalle, ti vengono, gli altri amici per fare il tuo bene te lo vengono a rivelare, mentre sarebbe meglio che per il tuo bene non ti dicessero niente, sai, ti dico questo perché tutti dicono così, e così un colpo al cuore, no? Mentre sarebbe stato più utile. Quindi penso che dei grandi amici di Marthe, anche dei amici ne aveva, quindi qualcuno che gli ha soffiato la cosa. Io conosco un ragazzo che ha saputo, quando aveva quasi 20 anni, che sua madre non lo voleva. È stato per uno shock. Già lui viveva questo senso di frustrazione, se lo sentiva dentro, probabilmente già da quando era nel grembo di sua madre, sentirsi rifiutato, è nato fragile dal punto di vista psicologico e psichico. E tuttavia, voi sapete che sentirselo dire in maniera chiara quando si ha quasi 20 anni, 18 anni mi pare, ero mio alunno, mi ricordo che alla fine ho detto, ma guarda che al di là di tutto quello che tua madre avrebbe voluto fare, tuttavia ti ha accolto, ti ha amato e ti sta seguendo ancora. Era uno che mi ha detto, ma casa mia nessuno mi ha mai detto ti voglio bene, e sapete, uno resta segnato da questo. Ora, le relazioni con padre per Marthe sono passate attraverso due fasi. Nei racconti che Marthe fa dei suoi ricordi di infanzia si percepisce una grande fiducia del papà, l'abbiamo sentito anche nel filmato. Papà era contento quando alla sera io andavo a cercarlo nei campi, amava anche lui la natura, era il mio grande confidente, mi chiamava la mia Mimì. Ricordate che l'avevo stato detto. Era la Mimì, diceva, ero la Mimì di mio padre, era buono mio padre, anche mamma era buona, non so perché, ma ero più vicino al mio papà, l'abbiamo sentito. Ma nel momento in cui il signor Robin si è dovuto confrontare con la malattia di Marthe, le loro relazioni divennero più staccate. Nei confronti di questa malattia, ma lui non capisce questa malattia, il padre tace, tiene per sé questa sofferenza, quindi questa sofferenza lo interroga, lo fa soffrire dentro, non ne parla con nessuno, forse pensa che sia un castigo di Dio, sapete, non si sa bene, quando un uomo non parla, una persona non dice, non si sa bene cosa pensa. E un'amica di gioventù di Marthe racconta che Joseph, il signor Robin, parlava dei suoi figli, parlava di tutti, ma tranne che di Marthe. E quando le chiedevano di lei, chiedevano notizie, rispondeva con un gesto evasivo. Quasi dire, cosa vuoi? Non so. E tuttavia nel padre di Marthe ci fu anche una evoluzione spirituale. Il papà di Marthe è morto il 23 giugno del 36. Quindi Marthe era già immobile nel letto, era quindi è morto poco dopo che padre Finet era arrivato da Marthe. Ricordate, padre Finet è arrivato il 10 febbraio del 36. E Marthe ha potuto scrivere che pregava, che aveva chiesto il sacramento dei malati. Dice che il padre quindi pregava, ha chiesto il sacramento dei malati, allora si chiamava estremunzione, e che aveva fatto una morte da santo. E a ciò noi possiamo aggiungere anche le parole di padre Finet, che diceva, citando il padre di Marthe: mia figlia ha trovato un padre, ora posso partire. Quando lui è morto, il padre che muore serenamente perché dice ha trovato un padre, il padre Finet. Il decesso di sua madre arriva nel 1940, sto facendo un po' un'analisi un po', se volete, pignola della vita, tanto per avere un'idea più chiara, no? Muore nel 40, Marthe quindi ha 38 anni, ed è una grande prova per Marthe che è malata. La madre di Marthe l'ha sempre custodita, sempre vegliato su di lei fino alla fine della vita, la chiamava ma petite, la chiamava piccola mia. Condividevano la stessa camera, dormivano insieme. Inizialmente Marthe dormiva al primo piano, sopra, e quando poi non ha più potuto fare le scale, l'hanno messa nella camera dei genitori, che vi ho fatto vedere, entrando in cucina si trova sulla destra questa camera, e in questa camera dove poteva star lì, la madre poteva starle vicino, e quindi la madre le offriva tutte le cure di cui aveva bisogno nella malattia, mille piccoli gesti, inumidirle le labbra con un po' di caffè. Marthe, ricordate, non poteva mangiare ma aveva fame, non poteva bere ma aveva sete, se le davano da mangiare soffocava, se le davano da bere le usciva dal naso, però ogni tanto diceva lasciate aperta la cucina che possa sentire il profumo del cibo, che possa sentire il profumo del caffè, spesso le portava dentro la caffettiera per farle sentire l'odore, che non era la moca, non era neanche la napoletana, erano quegli intrulli che si fa, come a Milano si chiama il caffè del pignatin, cioè si metteva su una piccola pentola, pentolino con l'acqua bollente, si buttava dentro 3 o 4 cucchiai di caffè, un po' caffè alla turca se volete, si diffondeva nell'aria un certo aroma che non era certamente quello della mocca, però le portavano, e spesso la mamma magari le inumidiva le labbra con un cucchiaino di caffè. Oppure la madre gli arreggiava la camera, le risistemava il guanciale. La morte di sua madre nel 40 è stata una grande prova per Marthe, che è rimasta sola con suo fratello, le sue sorelle ormai si erano sposate, quindi Marthe si trova col peso di quest'uomo depresso che soffriva di nevralgie alla faccia, e quindi mal di testa continui, e in più questa gente che andava e veniva, si parla. Sicuramente noi abbiamo i nomi precisi di quelli che hanno incontrato Marthe di più di 103.000 persone, ma certamente erano più di 110.000, perché di molti non è rimasta traccia, perché i primi tempi non si scrivevano i nomi, dopo li abbiamo perché si facevano le file e le liste, perché uno non dovesse aspettare molto, si sapeva che ogni giorno riceveva un certo numero, non di più, però pensate, 103.000 sono sicure, però... Intuiamo anche quanto sia stata dura per Marthe questa separazione, attraverso ciò che lei ha scritto un anno dopo il decesso, 23 settembre del 41. Scrive in una lettera, scrive così: ieri erano 10 mesi che la mia carissima piccola mamma è partita per l'eternità, e la ferita si ingrandisce sempre più e ogni giorno si fa immensamente più dolorosa. Quindi potete immaginare, non è stata una rielaborazione del lutto rapida, ma c'è stata veramente questa solitudine assoluta. Dopo la morte della mamma, Mart ha chiesto che qualche membro del foyer venisse a prendersi cura della casa, ad accogliere le visite, a lavorare alla fattoria per aiutare suo fratello. Ed è solo dopo la morte di Henri che Mart chiederà che qualcuno resti a dormire a casa sua, qui. E quindi Henriette andava già e veniva, avete visto la piccola Henriette, no? Ho 90 anni, credo che abbia più di 90 anni, è tutta curva, è stata già operata, eccetera, non ha più molta memoria, ma fino a qualche anno fa io andavo, la interrogavo, domandavo e diceva: ah, Mart non è come dicono i libri, ah, Mart, se tu dici Mart è un'altra cosa, no? E quindi lei l'ha conosciuta, è stata con Mart, è stata lei che l'ha trovato poi ai piedi del letto la sera in cui Mart è morta. E Marta ha vissuto il dramma del suicidio di suo fratello Henri nell'agosto del 51, quindi immaginate tutti questi drammi, no? Dal non essere figlia naturale di suo padre, tutte le cose che ha vissuto. Henri era un timido, vi dicevo, un uomo che non esprimeva ciò che viveva. Marta gli voleva molto bene. Quando la gente, sempre più numerosa, veniva a trovarla, vi ho già detto, no? Aspettava in cucina, Henri era costretto a mangiare davanti a loro, metteva lì nell'angolo del tavolo e mangiava. Potete immaginare un timido che mangia davanti a questa gente che va e che viene, magari senza discrezione, gente che magari va lì a tirare sul fazzoletto la stufa perché era di Marte, oppure vanno a lustrare la porta, cioè, i fanatismi non sono mai finiti, no? Potete immaginare. Quindi questo Henri, quindi, aumentava sempre di più in lui la tensione. Per una persona timida era troppo. Sappiamo che Henri soffriva di nevralgie facciali dolorosissime. Era un uomo che parlava poco, anzi pochissimo, era incapace di parlare del suo male, di condividerlo, non tirava fuori mai, non era nella sua natura. Sapete, un tempo gli uomini venivano educati a non piangere mai, non dire mai, non parlare mai, tenersi tutto dentro, no? Cioè questo, no? Denim, l'uomo che non deve chiedere mai, ecco, più o meno una roba del genere, che è ancora peggio. Per mettere fine al dolore ha messo fine alla sua vita. Marta si è fatta una colpa perché lei non l'aveva presentito. Di solito lei presentiva queste cose, probabilmente il Signore gliel'ha risparmiato di presentire questa cosa, se no si sarebbe fatta ancora di più la colpa. Sulla tomba di famiglia ha fatto scrivere questi versetti di San Giovanni: in verità io vi dico, chi riceve colui che avrò mandato riceve me, e chi riceve me riceve colui che io ho mandato, che mi ha mandato. Quando Mart può comprendere da vicino le nostre colpe, le nostre pene familiari, è perché le ha vissute lei, insomma, capite? Cioè, di fatto Mart era una che sapeva ascoltare, comprendere, e penso adesso ancora può capire, perché lei stessa è una che ha vissuto sulla sua pelle tutto questo, dall'infedeltà di suo padre nei confronti di sua madre, dalle malattie alle situazioni di difficoltà, dal sentirsi un po' frutto del caso e non quindi di un gesto di amore tra papà e mamma, dal non conoscere oppure aver sentito parlare di quello che poteva essere suo padre ma senza sapere chi era, ma tutti lo sapevano e nessuno glielo diceva, capite? C'è un po' di tutto. Lei non è stata risparmiata da queste prove di famiglia, e lungi dal rifugiarsi in un mondo virtuale ideale, Mart ha accolto la realtà così com'era e, accettandola, l'ha portata nella preghiera. Guardate che importante questo, cioè alla fine ricordiamo quello che dice il Papa nella sua prima enciclica, La gioia del Vangelo, no? Dove dice che ricordiamoci sempre che il reale è sempre, quanto brutto, è sempre meglio dell'ideale. La realtà è sempre migliore dell'idea, perché la realtà c'è, l'idea non ce l'hai. L'idea di un panino non ti sazia, però un panino, anche se non è proprio il massimo, però almeno ti mangi, no? Quindi la realtà è sempre superiore all'idea. E Marta, la sua realtà era una realtà negativa, discutibile, però Marta comincia ad accettarla, e accettandola la fa diventare una realtà redentiva. C'è una preghiera per i suoi che è presa dai carnet di Padre For, quei carnet che lui scriveva quando partecipava alla passione di Marta. Dice, risale al venerdì 14 aprile 33, Marta 31 anni, dice così: benedici i miei genitori, benedici mio padre, benedici mia madre, benedici mio fratello, benedici le mie sorelle, benedici tutti i loro figli, cioè i nipoti. Benedici la casa che mi ha vista nascere, cioè questa, oh Gesù. Abbandonerai i miei, una sola tua parola li può ricondurre, perché erano lontani dalla fede. Tu no, tu non abbandonerai i genitori della tua piccola vittima, no, non lo devi, non lo puoi, ho fiducia in te. Ecco, molto bello, vedete, questa fiducia, questo abbandono, questa situazione terribile che Marta però riesce a rileggere nella fede. È proprio, c'è una lezione. Non è ancora arrivato il momento grande, della grande esperienza, ma Marta comincia già a vivere tutto questo. Capite che qui abbiamo qualcosa che ci può già interrogare, no? Adesso noi cominciamo il nostro ritiro con questa prima, poi da domani cominceremo a proseguire, andremo avanti, vedremo un po' come comincia la sua malattia e poi man mano come si sviluppa, che cosa vive. Ecco, pian piano cercheremo di percorrere tutte le tappe, però questo ci può già dire quante volte io mi lamento delle mie situazioni, quante volte io mi chiudo quando ci sono delle cose che non vanno secondo i miei progetti, quante volte mi scaglio contro Dio, quante volte mi chiudo nello scoraggiamento, nella depressione. Ecco, invece qui c'è un esempio, fin da bambina, Marta che si consegna al Signore con tutta la sua povertà, però ecco, questa consegna è veramente qualcosa di grande e di bello, è già un primo passo, no? Quindi è quei bambini del Vangelo che non è l'infantilismo, è l'infanzia spirituale che è la semplicità, l'abbandono, la fiducia.